nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 9, stagione 6, episodio 9.
I propose putting an end to anonymity on social media. In our countries, no one can walk the streets with a mask on their face or drive a car without a license plate. No one can send packages without showing an ID or buy a hunting weapon without giving their name. And yet, we are allowing people to roam freely on social networks without linking their profiles to a real identity. This is paving the way for misinformation, hate speech, and cyber harassment. Because it is facilitating the use of bots, and it is allowing people to act without being held accountable for their actions. Such an anomaly cannot continue. In a democracy, citizens have the right to privacy, not to anonymity or impunity, because with those two, social coexistence would be impossible.
Il seminario sull'inibizione mentale si tenne al Beekman Hotel di New York dal 13 al 15 maggio 1942 e fu patrocinato dalla Fondazione Macy, che sostenne le spese di viaggio e soggiorno, ma non pagò alcun onorario ai partecipanti. L'intervento che destò più interesse fu quello di Arturo Rosenbluth, che illustrò i risultati delle riflessioni che stava facendo con Bigelow e Wiener. Quest'ultimo conosceva il neurofisiologo messicano già dal 1933, quando aveva iniziato a frequentare le cene a tema scientifico organizzate da Rosenbluth ad Harvard. In lui aveva subito trovato una
anima gemella scientifica,
giacché
entrambi consideravano la scienza come un'impresa che esigeva collaborazione.
Come ricorderà Wiener, l'argomento di gran parte delle loro discussioni riguardava
l'applicazione della matematica, e in particolare della teoria della comunicazione, al metodo biologico.
E un decennio più tardi si era rivolto a lui nel tentativo di risolvere alcuni problemi di oscillazione riscontrati nel prototipo di sistema di puntamento antiaereo. Questi problemi ricordavano a Rosenbluth
un bizzarro e analogo disordine neurologico noto come tremore intenzionale,
che i neurofisiologi facevano risalire a
un difetto dei circuiti del cervelletto, la regione del cervello che coordina il movimento dei muscoli.
Ed entrambi trovarono impressionante l'analogia tra il disturbo tecnologico e quello neurologico. Grazie al contributo di Rosenbluth e alle sue conoscenze sull'omeostasi, Wiener e Bigelow avevano stabilito delle
connessioni tra la retroazione in senso tecnico, quella fisiologica e gli innumerevoli circuiti completi di retroazione delle reti elettriche e del cervello umano.
Considerata in senso più generale, la direzione intrapresa stava gettando le basi della cibernetica. Pur discostandosi dal comportamentismo classico, la loro idea
era quella di riconoscere in un'ottica comportamentista determinate attività degli organismi e analizzarle in termini di funzionamento di macchine analoghe,
introducendovi il concetto di finalità e superando la tradizionale opposizione tra finalità e meccanicismo.
D'ora in avanti si sarebbe potuto parlare esplicitamente e concretamente di meccanismi teleologici.
Ciò rifletteva un mutamento più generale delle scienze, non solo matematiche. Da un lato, alla classica visione lineare secondo cui la causa precede l'effetto, si stava sostituendo un modello basato sulla causalità circolare. Dall'altro, si riconosceva che l'effetto della retroazione o feedback, solitamente negativo, agiva tanto all'interno delle macchine quanto degli organismi. Tra i presenti alla conferenza, a rimanere più affascinati dal modello proposto da Rosenbluth furono indubbiamente Bateson e McCulloch. Il primo intravide potenzialità di applicazione nelle scienze sociali di un modello,
il dinamismo di un sistema circolare di feedback, di cui una parte rimanda una persona, un'altra a un segnale che trasporta informazioni, e il resto all'ambiente,
talmente chiaro da poter essere espresso in linguaggio matematico. Lo psichiatra fu attratto dall'idea
di porre il comportamento umano, e quindi necessariamente parti del sistema nervoso, nella stessa categoria di alcune apparecchiature,
dato che
stava già pensando a macchine ipotetiche, una classe di computer complessi, come modelli per la mente e il cervello dell'uomo.
Dopo alcuni anni di pausa, dovuti anche al fatto che la maggior parte dei ricercatori era impegnata nello sforzo bellico, fu proprio McCulloch a sollecitare Fremont Smith, subito dopo la resa del Giappone, a continuare a organizzare conferenze simili, per riprendere il filo interrotto del discorso. Nacquero così le vere e proprie conferenze Macy, con l'organizzazione del primo incontro sui meccanismi di feedback e sui sistemi di causalità circolare in biologia e nelle scienze sociali, che si tenne nello stesso hotel l'8 e 9 marzo 1946. In questa, che è considerata la prima vera conferenza cibernetica, oltre ai contributi dei matematici, le scienze biologiche e sociali avrebbero dovuto rivestire un ruolo centrale, sebbene gli scienziati sociali fossero poco rappresentati, poiché Bateson, trattenuto nel sud-est asiatico, non era tornato in tempo per convincere a includere un maggior numero di scienziati sociali e comportamentisti nel ristretto gruppo di invitati. Inoltre, in tutte le conferenze, tra le scienze sociali primeggiarono psicologia e psichiatria, seguite da antropologia, sociologia e alla fine linguistica, escludendo economia e politica, nel timore di destare malumori e controversie.
Il tono del dibattito doveva rimanere neutro, scientifico e apolitico. Il gruppo della Macy si attenne prudentemente ad argomenti scientifici e gli oratori invitati non furono del tipo che potesse introdurre nel discorso istanze di sinistra. La scelta a favore del meccanicismo e della psicologia atomistica, inoltre, favorì la spoliticizzazione del dibattito.
That is why I believe we must push forward the principle of pseudonymity as the functioning element of social media, and force all these platforms to link every user account to an European digital identity wallet. This way, citizens could use nicknames if they want, but in the case of a crime, public authorities would be able to connect those nicknames to real people and hold them responsible. Because accountability is not an obstacle to freedom of speech, it is an essential complement to it. One social media user, one real ID.
European Digital Identity Wallet. 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 European Digital Identity Wallet.
garantite la nostra sicurezza. Amen.
Prolungamenti dei nostri occhi nel nome della conoscenza, disciplinalizzazione indotta nel nome dell'omologazione, controllo del territorio nel nome della perfezione, spersonalizzazione delle individualità nel nome del rispetto. Sistemi operativi globali di monitoraggio nel nome dell'ordine e della pulizia, e tutto questo nel nome della nostra sicurezza. Amen.
Disinformation and misinformation.
Specificare anche che queste cose sono state chieste solo alle attiviste femmine, o almeno femmine considerate femmine alla nascita, agli attivisti uomini non è stato chiesto di spogliarsi in nessun modo.
Trattamento è stato riservato solo a delle persone sensibilizzate, ai maschi non è stato chiesto.
Persone che socialmente vengono considerate donne, e questo secondo me fa riflettere. Sono state 7 persone appunto socialmente considerate donne a essere perquisite. Mi chiedo perché proprio loro, e oltre al fatto che
della perquisizione, nel senso che c'erano anche
violenta.
Non ho capito se c'erano anche maschi in queste persone socialmente considerate donne, cioè cosa si intende?
Erano 7 persone socialmente considerate donne, e quindi la società considera donne.
Minimizzate?
Teorici applicati alla produzione di cartografie adeguate alle complessità del presente.
Dottore, fai? Io l'ho letto con 38,9 di febbre, bronchite, cose, niente, farmacia, ho qua tutte le pillole io. basta prendere una pillola, tutto bene. Per esempio, adesso io prendo un po' di oxolamina, perché la voce è un po' giù, la voce è un po' stanca, prendo l'oxolamina.
Ecco, la voce è andata a posto. Ho sbagliato, l'oxolamina è decongestionante all'arrivare al momento, no? Adesso prendo questa Alupdil. Ossi proprio nato d'alluminio,
che chiarisce la voce man mano la rende più forte. Avete sentito? È la farmacia, naturalmente ci sono sempre effetti secondari, c'è sempre qualcosa. Per esempio, ecco, da un po' di intermittenza perché ho ancora un po' di affezione ai bronchi. Ma per affezione ai bronchi basta prendere che cosa? Che cosa? Antibiotici, ecco qua. Clorantenicolo, tetraciclina. Ale, ale. Ah, ah, basta, finito. Ah, ah, vedete? L'unica cosa è che l'antibiotico distrugge la vitamina B nel sangue e anche la vitamina C. Le mucose rimangono non più protette, scoperte, e danno un po' di prurito e basta. C'è solamente quel fatto del prurito e basta. Un po' di prurito anche dentro gli occhi, così. Ma niente di male, niente di male, perché il prurito può andare via. Cosa si prende per il prurito? Porca miseria, ragazzi. Basta prendere un po' di antistaminico. Ecco, Trimeton, antistaminico. Ecco, il prurito si attenua, passate. L'unica cosa è che l'antistaminico dà un po' di sonnolenza. L'unica cosa. Ma è meglio dormire che grattarsi. Per far passare questa sonnolenza basta prendere un simpaminico. Ecco qua, anfetamina, simpamina. Eccola. A poco la sonnolenza, guarda gli occhi che si aprono. Lo sguardo vivo, ecco. Simpamina, eccomi qua, benissimo. Allora incominciamo. L'unica cosa è che una sferzata ai nervi un po' troppo forte. E allora c'è questa energia che è perfino a piedretino eccessiva. Va bene, calma. Passerà. Non dura più di mezz'ora, non dura. Dio, nel caso che dura troppo, cosa si prende? Un tranquillante meprobamato, bicarbonato, propangiolo. Eccolo qua. Ecco, questo è un tranquillante, lo vedete? Imparate. Questo lo si piglia. È una parola, lo si piglia. Pare che lo sappia, bisogna far finta di niente. Ma guarda qua quel tranquillante lì. Ma chi lo vuol prendere? Io quasi quasi non lo piglio. Eccolo che vicino, basta passarlo allora nell'altra mano. Ecco. Oh. Sta agendo. Vedete, meno nervoso, i nervi vanno a posto. Anche questo ha il suo effetto secondario. Ecco, ha calmato. Però, siccome prima era un eccitante, ora invece è un calmante, si entra in sindrome. Le mucose, c'è una vasocostrizione, e in questo momento impanato nella lingua, e i tessuti si trasmettono. L'unica soluzione è questa, che di tutte le mucose dentro si diventa più piccole. La pillola
La pillola per questo non c'è. Basta andare a fare un'operazione.
Leading cause of death in the United States is medical intervention. Medical intervention kills about 1 million people a year. Doctors kill over 1 million people a year, and people go to their doctor and think nothing of it. The problem with our medical doctors is that these very good people make the biggest mistake of their life, and they go to medical school. 85% of what they're taught is unscientific nonsense. And then they're cut loose on the general population to practice unscientific nonsense. The medicine we have is now so far behind the science that it is impossible to bring it up to date. We have to take the medicine we have and discard it and start over. Where did we ever get the idea that we can help a sick person if we give them poison? It's a pretty stupid system, but it makes enormous amounts of money, and the drug companies have enormous power because they have so much money.
Professore, vuol ripetere cosa ha detto al convegno di Terni? Al convegno di igiene mentale ho riferito che più del 30% degli operai di uno stabilimento è in preda all'esaurimento. Professore, mi dà una pastiglia? Per che cosa? Che sintomi hai? Non funziono. Deludo mia moglie, capirà. Vorrei tanto fare l'amore, come vedo fare nei film. Due carezze, un pochino di corte, un sorriso, una cosa così. Quando torno dal turno di notte sono stanco come una bestia, ma addormento mezzo vestito con il solito cerchio alla testa. Delle volte magari ne ho voglia, basterebbe poco, mi creda. Mia moglie dice sono stanca, e allora rimanda, rimanda. Professore, mi dia una pastiglia, mi tiri fuori dai guai. Purtroppo in una famiglia i soldi non bastano mai. Ho provato con l'ormosex, lo provate tutti. Tutti dicono che faccio un gran bene. Ne avrò fatte 2000 iniezioni. Non ho visto nessuna reazione. E il lavoro nobilita l'uomo, il lavoro nobilita un corno. IBM catena montaggio, lavoriamo, coraggio. La bilancia dei pagamenti, ma cosa vuole che me ne importi, professore? Al mio problema è la pastiglia, la pastiglina. Professore, ha capito che roba? In che razza di baratro sono? Professore, mi dia una pastiglia che mi stimoli, che mi dia tono. Ho ragione di disperarmi, il fisico io ce l'ho buono, e secondo le stime recenti al mese dovrei farne 20. Senta questa. La stavo abbracciando e beato l'amavo nel sogno, tra le gambe ed un seno di lei è spuntato un magnifico tornio. E il lavoro nobilita l'uomo, il lavoro nobilita un corno. IBM montaggio, lavoriamo, coraggio. La bilancia dei pagamenti, ma professore, professore, sono io che sono in deficit con la mia bilancia. E sì che ho una moglie carina, sa, mi dia una pastiglia, proviamo con una. Se Dio vuole sta settimana tutti e due lavoriamo di giorno. Sul più bello si mette a suonare quella diabolica. Sveglia!
ship of fools.
Con Alessia Mari siamo andati in Francia, alle porte di Parigi, alla scoperta del laboratorio europeo di cuori artificiali, destinato a pazienti con alterazioni biventricolari. Non si tratta di dispositivi che affiancano il cuore, ma che lo sostituiscono, composti anche da parti biologiche. Vediamo.
Entrare nell'unico laboratorio europeo di cuori artificiali. Alle porte di Parigi dal 2013 si produce un dispositivo in grado di sostituire le funzioni del cuore umano. Non un semplice VAD che affianca il cuore con disfunzioni a uno dei ventricoli assistendolo nel suo battito, ma un dispositivo per pazienti con alterazioni biventricolari posizionato al posto del cuore nativo che viene rimosso. L'assemblaggio avviene in una camera sterile. Il cuore artificiale è fatto anche da parti biologiche. Le quattro valvole e una membrana che lo avvolge, rendendolo emocompatibile. Visitiamo il laboratorio con il cardiochirurgo che a gennaio ha impiantato l'ultimo dei quattro cuori artificiali francesi ricevuti in Italia, tra gli 87 dispositivi, modelli via via più efficienti impiantati in Europa. Qual è il materiale biologico che riveste il cuore artificiale?
Sì, è questo, il materiale biologico è una membrana di pericardio animale.
Pericardio animale, pericardio animale, pericardio animale, pericardio animale, pericardio animale.
Che viene opportunamente sagomata, e in questa fase vediamo la fusione, l'incollamento tra la parte biologica di pericardio, che è quella che viene a contatto col sangue, e la parte invece esterna del sacco di compressione. 16 milioni di battiti all'anno, quindi è chiaramente un grosso lavoro, ma questo dimostra anche l'affidabilità di questa soluzione.
Put the membrane and then we close. Put the membrane and then we close.
Il direttore del laboratorio ci descrive le fasi dell'assemblaggio, un procedimento unico al mondo.
We need roughly 2 months and a half.
L'assemblaggio richiede 2 mesi e mezzo. Se consideriamo la produzione di tutte le componenti, ci vuole un anno per realizzare un cuore artificiale. Oggi ne produciamo 8-10 al mese, ma possiamo arrivare fino a 500 l'anno.
Il cuore artificiale è utilizzabile oggi come terapia ponte per stabilizzare e migliorare la qualità della vita di chi aspetta un trapianto di cuore. Attualmente sono 722 i pazienti in lista in Italia, l'attesa in media è 3 anni e mezzo. Il cuore artificiale potrebbe diventare un dispositivo stabile per chi non è eleggibile al trapianto.
Quanto costa assemblarlo tutto?
Ah, più di 100.000 euro oggi. Per capire meglio chi può beneficiare il nostro cuore, abbiamo esteso questo studio a un altro studio che si chiama EFICAS, che si svolge in Francia, con un numero elevatissimo per il tipo di prodotto che facciamo, di un numero di 52 pazienti.
Thank you. Tra i benefici, la generazione di un flusso di sangue pulsato come quello creato dai movimenti di sistole e diastole del cuore umano e un sistema di autoregolazione.
Grazie alla presenza di sensori estremamente sofisticati all'interno di questo sistema è in grado di autoregolare la sua portata in relazione all'esigenza dell'attività del paziente, quindi non c'è più bisogno di settare determinati parametri, ma questo avviene in maniera automatica. Quindi questo è l'altro elemento che lo avvicina molto a una fisiologia del cuore nativo.
Sensori estremamente sofisticati all'interno di questo sistema è in grado di autoregolare la sua. Portate in relazione l'esigenza dell'attività del paziente. Questo sistema è in grado di autoregolare la sua.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
We can prevent the next big war on NATO territory. And preserve our way of life. This requires us all to be faster and fiercer. It is time to shift to a wartime mindset. And turbocharge our defense production and defense spending.
Globalizzazione e geopolitica. Di Miguel Amoroso. 17 dicembre 2024.
Seconda parte.
Nell'attuale fase della globalizzazione, il potere è visibilmente l'elemento base delle relazioni internazionali. E per questo la geopolitica acquista una rilevanza prevalente. La politica estera dei grandi stati diventa interamente geostrategica e il concetto di nemico ritorna nell'arena con maggior rigore. Data la fine dell'incontestabile egemonia degli Stati Uniti, ciascuna potenza cerca un sufficiente equilibrio di potere accumulando mezzi di lotta e stringendo alleanze per proteggere le proprie aree di influenza, evidentemente senza astenersi dall'intervento militare, se necessario, il che rende problematico questo equilibrio, poiché le altre potenze, per non destabilizzarsi, agiranno di conseguenza. Questa è la vera causa della guerra in Ucraina, che, dopo aver demolito l'edificio di sicurezza del periodo successivo alla Guerra Fredda, ha posto l'Europa al centro della geopolitica. Ciò ha significato il ritorno della Russia come aspirante potenza mondiale e ha scatenato un'inquietante corsa agli armamenti. Fino ad allora i governi europei avevano cercato l'equilibrio di potere attraverso la moltiplicazione dei vincoli economici, allentando le spese militari e concentrandosi sul capitalismo verde, pomposamente chiamato transizione energetica. Tale strategia, di origine tedesca, è culminata in una rischiosa dipendenza dal petrolio e dal gas naturale russi, e in una dipendenza ancora maggiore dal mercato dei pannelli solari, delle turbine eoliche, delle batterie, dei veicoli elettrici, eccetera, dominato dalla Cina. A questo punto, l'allarmismo climatico dei governi europei, in particolare socialdemocratici, è pura retorica, poiché in pratica ogni anno si consuma più combustibile fossile. L'energia nucleare trova ogni giorno più sostenitori e i vertici sul clima non si accordano mai sulle misure essenziali. Il cambiamento strategico verso cui l'Unione Europea è stata trascinata dalla guerra è ancora più pericoloso, poiché più che sull'elettrificazione si basa sulla militarizzazione. L'attuale fase sopra menzionata si fonda su un'autentica economia di guerra strettamente legata all'industria nucleare, bellica e aerospaziale e, sussidiariamente, sul controllo sociale della popolazione. Queste attività contribuiscono per il 12% al PIL e sono attualmente il motore trainante dell'economia, al punto che alcuni analisti indicano nelle spese militari il mezzo migliore per sostenere il tasso di profitto del capitale. In Spagna, l'aumento di questa spesa del 2% del bilancio statale potrebbe sostituire il turismo di massa come principale motore economico, qualcosa su cui è d'accordo più della metà dell'elettorato. Una ministra del governo socialista ha detto con tutta sincerità che
investire nella difesa è investire nella pace.
Il che equivale a dire: se vuoi la pace, prepara la guerra. Cosicché l'allineamento del pacifismo del governo al più rancido appoggio alla NATO è fuori discussione. È chiaro che nella conflittuale scena mondiale, senza una chiara potenza dominante, la guerra è una necessità. È il principale fattore di pacificazione interna e il maggior stimolo per l'economia, anche se i beneficiari sono soprattutto le corporazioni e i fondi multinazionali. Nel frattempo, i prezzi severi di energia, cibo, trasporti e alloggi hanno un impatto sulle tasche delle classi medie e popolari. Date queste circostanze, tutte le condizioni sono soddisfatte per un'ampia messa in discussione del sistema, ma ciò, sorprendentemente, ha genesi soprattutto nella sfera della destra politica radicalizzata. Il parlamentarismo democratico è stato delegittimato agli occhi di una popolazione frustrata nelle sue attese e delusa dai suoi rappresentanti. Dal discredito della classe politica non emerge né il progressismo postmoderno di sinistra né l'ambientalismo sovvenzionato, troppo legati all'ordine neoliberale per combatterlo e troppo ambigui nelle loro dichiarazioni per essere credibili. L'estrema destra, che fa appello alla ragione ancor meno dei suoi omologhi di sinistra, si collega invece più efficacemente con le classi Le Penizzate, scettiche nei confronti delle versioni ufficiali che i media ripetono con insistenza, disincantate dalla politica e infuriate di fronte a un futuro avverso, ma piuttosto sensibili alle pesti emozionali che gli algoritmi delle multinazionali corrispondenti diffondono attraverso i social network. In effetti, le difficoltà economiche delle classi fragilizzate e le accentuate disuguaglianze portate dalla globalizzazione hanno eclissato la sinistra cittadinista e hanno aperto la strada a una corrente politica nazionalista, xenofoba e razzista. Favorevole all'innalzamento di barriere doganali alla libera circolazione di merci, persone e capitali, e che trova negli immigrati il suo capro espiatorio. Protezionista, antiliberale, populista e contraria alla guerra. Come la sinistra classica, non nasconde la sua critica alla NATO, la sua ostilità verso accademici, intellettuali e giornalisti, il suo rifiuto del sistema dei partiti e le sue preferenze per i regimi autoritari come la Russia putinista. Lo Stato è per lei, e anche per la sinistra, moderata o estrema che sia, il grande portatore di benessere e prosperità, purché la sua gestione favorisca gli imprenditori e i lavoratori autoctoni, la bandiera e la famiglia. Il trionfo di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, che annuncia un marchio isolazionista alle politiche del paese, favorirà ulteriormente il progresso di questa fazione, che già conta non solo su partiti rilevanti e un quarto dei seggi al Parlamento europeo, ma anche su capi di governo. Ideologicamente confusa, il suo credo è un misto di negazionismo climatico, gesti bellicosi e valori conservatori o di sinistra capovolti, antifemminismo, transfobia, anti-aborto, anti-vaccini, purismo linguistico, fondamentalismo religioso. In realtà non si può negare che la filosofia postmoderna in mani di sinistra, demolendo i criteri di verità, ragione e universalità e inondando il discorso mediatico di correttezza politica e fraseologia vuota, ha contribuito sia allo sviluppo dell'estrema destra sia alla crisi del 2008, alla professionalizzazione della politica, alla corruzione, alle genuflessioni dei sindacati, all'informazione unilaterale dei media e alla sua contropartita, all'industria delle fake news, allo sfilacciamento del tessuto sociale o all'alta tecnologia. L'estrema destra offre un'alternativa che, per quanto aberrante sia, e non lo è più di quanto offrono la sinistra e la destra liberali, penetra in ampi settori della popolazione danneggiata, irritata e predisposta. Le prospettive future indicano una stagnazione dell'economia e un calo degli investimenti, con la conseguente inflazione che, insieme alle innovazioni tecnologiche, avrà un impatto negativo sulla popolazione salariata. Allo stesso modo, indicherà un fallimento della decarbonizzazione capitalista e, quindi, una maggiore dipendenza dai combustibili fossili esterni. Presumibilmente c'è da aspettarsi l'arrocco patriottico tariffario degli Stati Uniti e, di conseguenza, il riavvicinamento alla Russia, più ristalinizzata che mai, il sostegno a Israele e il finale incerto della guerra in Ucraina. Aumenteranno le tensioni geopolitiche, soprattutto con Iran e Cina. L'Unione Europea, la cui transizione ecologica dipende dal gigante cinese, sarà costretta ad aumentare la spesa militare a scapito dei servizi pubblici e della stabilità interna, in modo che il suo declino continuerà a peggiorare. Il discorso del dominio sarà più catastrofista, concentrandosi sull'immigrazione, sul mutamento climatico e sulle guerre, i più adatti argomenti di oggi per distogliere l'attenzione dall'inquinamento, dall'agrobusiness e dalla distruzione del territorio. E soprattutto per spaventare la popolazione e, di conseguenza, paralizzarla, cosa che ha funzionato bene durante la pandemia. Si potrebbe dire che ci troviamo in un impasse storica che inaugura un periodo di prolungata incertezza, dal quale qualsiasi uscita, buona o cattiva, è possibile. È difficile immaginare una soluzione rivoluzionaria, pur se scaturita da un'evoluzione per tappe, ma tutto dipenderà dall'orientamento internazionalista e antistatale assunto dalle forze sociali che necessariamente dovranno mobilitarsi.
Fine della seconda e ultima parte.
Che cosa sto facendo?
Sto seminando.
Che cosa? Cosa sta seminando?
Il panico.
Che non ci
ho cercato qui.
Mi chiederete come mai sto partecipando a questa iniziativa, a questi spot, eppure io non ho la faccia da filo governativo. È perché il Covid l'ho avuto e ancora vedo in giro gente che se ne frega, che fa finta che non ci sia, anzi che crede che sia tutta una montatura, che non vuole vaccinarsi. Ecco, io ci sono passato. È un inferno, ragazzi. Non fatevi influenzare da voci sbagliate.
E mettiamo la mascherina quando necessario.
E senza cincischiare facciamoci tutti il vaccino.
Con il vaccino vinciamo insieme.
Riprendiamoci il gusto del futuro.
Ho fatto molti sogni per arrivare qui.
E in realtà il vaccino è l'unica arma che abbiamo oggi. L'unica arma. Non è che noi che l'abbiamo fatto non abbiamo paura. Che non ci
e non è che noi che non abbiamo fatto.
Il vaccino non è infallibile, ma è sicuramente il metodo migliore per non prendersi il Covid.
Quello che mi hanno dato per fare quel jingle, a me sembravano tutti i soldi del mondo. Quindi, ma allora mi avessero fatto dire anche
Ave Satana, l'avrei detto tranquillamente. Quindi non è che io mi sono venduto dopo, ho iniziato proprio vendendomi.
Ecco.
E tuttora la penso così.
No! A cosa serve il sole quando c'è un integratore che mi migliora l'umore come un interruttore? A cosa serve l'autostima se c'è il filler che non mi fa fare distinzione fra le madri e le figlie? Una pasticca per curarmi dai malanni, due per i danni degli effetti avversi che può darmi. Firmo ciecamente, tanto non ne so niente, tanto a tutti i mali c'è una soluzione effervescente. Un po' di zucchero e la pillola va giù, la salute è un lusso perché un malato vale di più. Mi regalano la paura per vendermi la cura, un orgasmo vaccinale appena penso alla puntura. Prendo una pasticca per tutti i malori di stagione, prendo una pasticca per le grandi occasioni. L'hanno detto i miei dottori, l'ottimismo è il profumo della vita, ma non sento più gli odori. Prendo una pasticca ma per ogni inalazione il consiglio di amministrazione ringrazia di cuore. Ho collezioni di prescrizioni, quando Dio distribuiva la salute ero in fila per i tamponi. Ho mille motivi per prendere sedativi e sono diventato un uomo di sani principi attivi. Per paura di sentirci vivi prendiamo una brutta piega, come i foglietti illustrativi. La mattina la serotonina, poi la sera prendo la melatonina, benzodiazepina con tachipirina, con la capirigna così sale prima. La testa mi gira, sarà l'efedrina che mischio la paroxetina, ma la farmacista mi ha detto che basta che pago, mi arriva pure la morfina, dritta dalla Cina, in grammi 003. Pigliate una pastiglia, sienta a me.
Come ordini, urlati, nella tempesta, nella.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.